Questa mattina volevo un attimo sottolineare qualche cosa di particolare che in qualche modo spesso può venire fraintesa, perché sicuramente Dio ci ha dato grazia, come spesso l'Apostolo Paolo esprime con forza, ci ha dato apostolato. Quindi, come a dire, quello che godiamo del patrimonio spirituale, quello che godiamo del patrimonio meraviglioso che in Cristo ci è stato donato, è qualcosa che in qualche modo non soltanto ci trasforma, ma diventa anche qualcosa che si riproduce, che si trasmette. Ecco, in questo senso, sebbene non con un ministero apostolico, tutti siamo apostoli nel significato di mandati, ma è importante capire che questa libertà meravigliosa, questa grazia, ha un potere di cambiamento estremo e quindi realizzare questo cambiamento è il progetto di Dio, perché oggi, come sapete bene, ci sono le chiese che vivono ancora nel legalismo, cioè vivono ancora con la sensazione che si è approvati in base a quello che si fa o non si fa, in base al fatto se riusciamo a fare il nostro quadernino giusto con tutte le aste o poi le nostre equazioni secondo la misura della crescita spirituale, perché capite bene che poi gli esami variano man mano che cresciamo spiritualmente. Dio non è ingiusto da sottoporre esami universitari a bambini, però c'è il rischio anche che i bambini vogliano rimanere bambini, abbiamo parlato di questo tema qualche altra volta. E quindi dicevo, questo esame meraviglioso che ci viene incontro e ci mette di fronte alle nostre difficoltà, solitamente nella idea di Dio è che venga superato. Quindi questa dimensione meravigliosa della grazia, del perdono, dell'amore incondizionato è qualcosa che ha bisogno di attivare dentro di noi delle risorse che ci cambiano. Quindi potremmo dire grazia e apostolato, ma potremmo dire grazia e santificazione, grazia e trasformazione, perché dall'altra parte, mentre magari molti continuano a insistere sul legalismo dicendo che se tu non sei così o non fai così o non ti vesti così o non ti metti colì o non fai colì, Dio cambia la visione che ha di te, mentre in realtà l'amore di Dio è stabile e fermo e meno male, lui non cambia mai, lui è fermo nel suo proposito, lui continua ad amare una persona con tutti i difetti, amarla intensamente, però questa potenza di amore ha bisogno di diventare potenza di cambiamento. E dicevo dall'altra parte, infatti, ci sono alcuni che insistendo su questo fatto che non c'è più alcuna condanna, che siamo graziati e non disgraziati, che siamo perdonati e non sotto il dominio della colpa, eccetera, eccetera, pensano che questo diventi una libertà istintuale, cioè come dire, tanto non sono condannato, tanto non sono diciamo colpevolizzato, tanto non sono accusato, ed è vero, ma in qualche modo questo non deve condurre all'idea che in qualche modo la grazia ha opposto i risultati che la legge ci chiedeva, che sia in antitesi con quello che la legge, che chiaramente non era il progetto finale di Dio, perché una legge capace di cambiare le persone non esiste, una legge capace di modificare il nostro comportamento non esiste, anzi, la legge ci peggiora, quindi ci rende ancora più bastardi, ci rende ancora più negativi, lì dove ci vengono imposte delle cose, ancora di più scatta dentro di noi qualche cosa che veramente è tutto il contrario dell'amore. Basta vedere quello che succede nelle dinamiche di coppia per avere una riprova di come funziona questo, quando noi imponiamo qualcosa, c'è una parte che vuole reagire. E allora vogliamo leggere insieme una parte della scrittura, abbastanza conosciuta, ma sottolineeremo solamente alcuni aspetti di questa parte. Romani 8. Mi ricordo che quando ero giovane nella fede, All'inizio, quando incontravo la lettera ai Romani, che ovviamente era una lettera che a un certo punto, dopo gli Atti degli Apostoli, quando ho riletto nei primi anni di conversione parecchie volte la Bibbia, quando arrivavo alla lettera ai Romani saltavo sempre. Perché? Ma non perché, non perché non mi piacesse, ma perché mi sembrava così complessa, molto vicina ai miei modelli complessi, per cui io che avevo bisogno di un'estrema semplicità, che avevo bisogno di un'estrema chiarezza, saltavo perché mi sembrava un trattato di filosofia all'inizio questa lettera. In alcune parti l'Apostolo Paolo, per la sua profondità e per la sua relazione con Dio e intimità, nonostante non avesse conosciuto direttamente Gesù, in qualche modo spaziava su certe dimensioni che a me mi ricordavano tutti i miei arzigogolamenti mentali, e quindi lo saltavo a piè pari. Invece quando finalmente, dopo qualche anno, ho cominciato a leggerla, ho cominciato a scoprire un tesoro meraviglioso, un tesoro incredibile, un tesoro prezioso che ancora sta cercando di rivelare il consiglio di Dio, e ogni volta che ci vado, ogni volta che la rivedo, in qualche modo è come se mi facesse comprendere altre cose, altre realtà. E così al primo verso del capitolo 8 dice l'Apostolo Paolo: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E qui ci sta veramente un alleluia, gloria a Dio che non sono più condannato, gloria a Dio che non sono più imputato nel tribunale di Dio. Che potrei essere anche qui senza nessuna imputazione, potrei scapoliarmela, come si suol dire, potrei evitare di avere situazioni, potrei sfuggire al giudizio di chiunque, potrei vivere da solo su una montagna e magari c'è qualche uccellino che mi giudica perché gli do disturbo. Ma nella dimensione della nostra anima ha un valore grandissimo essere liberati del senso di condanna. Perché? Perché il senso di condanna ha a che fare con la nostra vecchia identità, con la nostra vita fallimentare, con il nostro essere figli di Adamo. Ci portiamo dentro questo senso di condanna, questo senso di colpa, questo senso che spesso poi può innescare quei meccanismi gravi che portano anche alla depressione, perché ovviamente quando sono gli altri che ci condannano e ci sentiamo chiaramente a disagio, ci dispiaciamo, ci amareggiamo, ci tormentiamo, ma quando siamo noi a condannarci, quando il senso di condanna viene da noi stessi, la cosa diventa abbastanza più grave, perché in realtà vivere sotto la oppressione della condanna ci distrugge, ci trasforma in maniera negativa, ci porta tante volte a dei tentativi espiatori, a dei tentativi delle modalità umane per cercare di riparare a questo senso di condanna. Ma come vedrete, questo senso di condanna, al di là sicuramente che se facciamo una cavolata è bene riparare i danni fatti, questo dico, non bisogna prenderlo come a dire allora io mi sento condannato perché ho fatto un'azione negativa. Se hai fatto un'azione negativa è chiaro che tu hai bisogno di chiedere perdono, hai bisogno sicuramente di riconciliarti, però dicevo, quella condanna continua legata al fatto che sappiamo che non saremo mai all'esterno perfetti come lo siamo all'interno. Questo non ci deve scoraggiare, sapete, perché all'interno siamo stati ricreati a immagine di Cristo. Siete contenti che la vostra vera identità è Cristo? All'esterno, cioè nella vostra anima, nella vostra mente, riflettete perfettamente questa immagine? Qua gli amen diminuiscono, anzi scompaiono. Per cui potremmo vivere costantemente sotto un senso di condanna, perché c'è sempre qualcosa che avremmo potuto fare meglio, c'è qualcosa che andava fatto diversamente, c'è qualcosa che chiaramente ancora forse un peccato di omissione, non più di commissione. Tante cose che se siamo introspettivi, se ci osserviamo, cioè se siamo strafottenti, menefreghisti, eccetera, eccetera, non vediamo niente. Possiamo commettere, come molte persone oggi sono riuscite ad anestetizzare la voce della propria coscienza e commettono atti veramente criminali di ogni genere, dicendo, ma perché, che ho fatto? No, niente, no, no. Ma se siamo sensibili, il senso di condanna potrebbe veramente dominarci, potrebbe schiacciarci, potrebbe opprimerci e potrebbe paradossalmente non portarci più vicini a Dio, ma portarci più lontani da Dio. E questo credo che nell'esperienza comune lo vivete. Quando vi sentite condannati da una persona o giudicati male da una persona, io non credo che voi l'andate a cercare, magari che sta passando, cambiate direzione, cercate un attimo di muovervi in una maniera diversa per non incontrare lo sguardo, il giudizio di qualcuno che sapete ce l'ha con voi, che vi condanna, che vi giudica, che vi considera persone sbagliate, che veramente si è sentito magari offeso da voi e quindi vi ha condannato, ha emesso un giudizio, o forse è diventato un pregiudizio, come a dire, tizia, assurda, tizio, bocciato. E allora certamente camminare in un clima dove uno si sente bocciato, condannato a una riparazione che poi magari non avviene mai, non è un clima favorevole per la nostra anima. E quindi quando cominciamo a vivere questo clima dove qualcuno ci condanna e noi viviamo questo senso di disagio, attenzione, è sicuramente un'occasione per dire forse sto sbagliando, forse non sto sbagliando, è una modalità per mettersi in discussione, ma non cadere mai nel giudizio che la condanna esprime verso di te e soprattutto non entrare in uno stato d'animo in cui come sei condannato poi ti condanni, perché questo è nocivo per la tua anima. Non è attraverso il senso di condanna che noi cambieremo, ma è attraverso quello che ora vedremo subito nella scrittura. Quindi il respiro di sollievo lo tiriamo subito, alleluia, l'unico che ci poteva condannare, l'unico che ci poteva dare dei capi di imputazione dove non c'era nessun avvocato che ci poteva difendere, ha potuto emettere una sentenza giustificato. Dichiarato giusto per la propria giustizia, per la propria abilità, per la propria bravura, perché non sbagli mai? No, per quello che Gesù ha fatto. Infatti lo leggiamo subito dopo. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Alleluia! La legge dello spirito della vita, c'è una legge diversa, una legge scritta nei nostri cuori, una legge che è stata adempiuta da Cristo, nuovo Adamo, secondo Adamo, ci ha liberato da quel fallimento atavico, da quel fallimento che tante volte è così vicino alla nostra vita. Spesso se ci sentiamo delle persone tante volte sensibili, siamo sensibili, ci sentiamo sempre colpevoli di non fare abbastanza, di non essere abbastanza, e questa colpa e condanna alla fine ci distrugge. Ma la cosa incredibile è che lo spirito della vita in Cristo Gesù, la legge dello spirito della vita, quindi una legge non più esterna, un comandamento non più esterno, ma una legge scritta nel nostro cuore, una legge e un'armonia donataci da Dio, ci ha liberato dal fallimento del vecchio uomo, dal fallimento di Adamo. Dio ha rilevato la tua impresa fallita, Dio ha rilevato la mia impresa fallita, e questo deve farci respirare un senso di non condanna. E questo è importante sottolinearlo perché? Perché tante volte scambiamo, come spesso mi capita in consulenza con centinaia di credenti, di sentire come c'è una confusione estrema e la voce dell'accusatore viene scambiata per la voce dello Spirito Santo. Le persone si sentono accusate, condannate, pensano che sia Dio, pensa che siano la loro coscienza, ma Dio non ha questa attitudine, Lui sa che la condanna ci distrugge, ecco perché non c'è più alcuna condanna, ecco perché l'atto che c'era contrario è stato inchiodato sulla croce. La legge in forma di precetti è quella che è stata inchiodata ed è stata veramente crocifissa con Cristo proprio perché noi potessimo vivere una novità di vita. Ma andiamo avanti verso la parte centrale, la conclusione di questa breve meditazione, perché quando entriamo in Romani ci si allargano dei capitoli grandissimi, ma questa sera, questa mattina voglio concretizzare veramente quello che Dio ci vuole dire nella seconda parte. Infatti, è un po' come mi ricorda quella storiella che Gloria aveva raccontato all'inizio della lode. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, quello che era impossibile alla legge, cioè la legge, risottolineiamolo, non ti dà la possibilità di cambiare. La legge ti può dire al massimo cos'è giusto e cos'è sbagliato, ma anche relativamente, perché poi ognuno la legge la deforma, la interpreta, e ne sanno qualcosa gli avvocati, come pur essendoci un codice civile e un codice penale, si può fare uscire quello che si vuole, si può fare uscire quello che si vuole pure dalla Bibbia, immaginiamoci dal codice civile o dal codice penale, si può fare tutto e il contrario di tutto. Ma la legge diventava impotente a cambiarci proprio perché si scontrava con una natura umana, cioè con una tendenza umana carnale, che è sinonimo, che non poteva mettere in pratica, anzi veniva risvegliata dalla legge. Perché? Perché la nostra mente, la nostra mente umana non è sottomessa alla legge di Dio, lo dirà in altre parti Paolo, e neanche può esserlo sottomessa. Quindi tutto questo Dio lo sapeva, Dio non ci vuole cambiare con la legge e quindi non ci vuole cambiare con la condanna. Ecco perché legge e condanna vanno assieme, perché quando tu sei fuori legge, automaticamente sei condannato. E questo chiaramente sia nel campo della vita secolare sia nel campo spirituale. C'è questa dinamica in cui trasgressione della legge uguale condanna. Era un'idea che Dio aveva cercato di trasmettere benissimo all'inizio, ma non perché poi la legge ci avrebbe cambiato, ma per capire che a ogni peccato, a ogni fallimento corrispondeva qualche cosa che si doveva pagare. Ricordate tutta la procedura dei sacrifici del Vecchio Testamento, dove a secondo il peccato c'era anche un tipo di espiazione. Ma tutto questo era ombra di quello che Gesù avrebbe fatto nella realtà. Infatti, quello che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne, simile alla carne del peccato. L'idea della formica, cioè, Dio ha annichilito se stesso. Nel secondo Adamo c'è stato un rappresentante nuovo, il quale realmente ha risollevato le sorti dell'umanità. È stato condannato, lì in Cristo è stata condannata, è stata portata tutta l'impotenza della legge, l'impotenza dello sforzo umano, l'impotenza dell'autogiustizia, dell'autosalvezza, vengono espresse in Gesù, che si carica, diventa capro espiatorio di tutto quello che è la nostra incapacità umana. Ecco perché senza confidenza con Cristo, senza vicinanza con Cristo, non si può essere veramente buoni. Ecco perché questo messaggio va predicato. Ecco perché realmente abbiamo bisogno di trasmettere a tutti e con tutti i mezzi possibili che Gesù è l'ambasciatore non solo di riconciliazione e ci ha fatti ambasciatori, ma Gesù è il termine della legge, Gesù è il modo con cui Dio ha fatto pagare tutti per levarli dalla condanna. E questo è un messaggio che abbiamo bisogno ancora di ricevere, ancora di comprendere nel verso giusto. Concludo col verso 4. Affinché, e qui chiaramente c'è la seconda parte che ho anticipato all'inizio della riflessione, tutto questo non per vivere semplicemente liberi dalla condanna, non per poter gioire in ogni momento di questo paradiso meraviglioso e di questo amore meraviglioso dal quale niente e nessuno ci potrà separare, non solamente per veramente lodare, cantare, adorare con tutto il nostro cuore perché siamo liberi dalla condanna, alleluia, siamo liberi dalle conseguenze del peccato, siamo liberi da un destino eterno, è difficile comprenderlo perché noi siamo molto terra terra, tante volte vediamo o speriamo in Cristo solo per questa vita, siamo liberi da tutte queste conseguenze, ma c'è un altro affinché che questa mattina vorrei un attimo risottolineare e concludere questa esortazione, affinché non diventassimo dei fuorilegge, affinché non ce ne fregassimo del bene e del male, entrassimo quasi in una sorta di relativismo, tanto o bene o male Dio mi ha perdonato, Dio non mi ha condannato, ma affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, cioè tutta questa modalità di Dio non è solamente per scagionarci da qualunque cavolata più o meno volontaria, da qualunque errore, da qualunque presa di posizione, perché oggi tante volte veramente, ed è un dato incredibile, l'altra volta lo riflettevamo un poco insieme, come la tendenza veramente al conflitto, alla separazione, e non solo quella con se stessi, e tante volte il sintomo della depersonalizzazione, oggi sempre in crescendo, mi telefonano un sacco di persone, io sono affetta da questo disturbo di depersonalizzazione, sono io ma non mi sento di essere io, non è uno sdoppiamento, è come una difesa, perché tante volte è come se non potessimo vedere le cose sbagliate dentro di noi, allora dobbiamo mettere un filtro, e che il filtro sia il blocco emozionale, il filtro sia la depersonalizzazione, il filtro sia qualunque altra cosa, in realtà questo è perché abbiamo non rivelazione della identità nuova, meravigliosa e della non condanna, e quindi in qualche modo l'essere depersonalizzati è come se ci dà sempre la giustificazione, l'alibi che non siamo del tutto noi a fare le cose, ero io ma non ero io, insomma sei tu o non sei tu quando fai una cavolata, sono io. Sono i miei aspetti ancora non rinnovati, non c'è bisogno di difendersi, non c'è bisogno di razionalizzare, non c'è bisogno di inventarsi degli alibi. Abbiamo possibilità di riconoscere le nostre fragilità e le nostre incapacità e i nostri errori. Abbiamo possibilità di continuare a confessarli come errori, ma vivere perdonati, vivere non condannati, ma non cambiare l'ottica, né tantomeno escogitare delle maschere strane, tante volte che sanno di malattia psichica. Il progetto di Dio è che questo comandamento, questo desiderio che Lui ha, che noi camminiamo per il bene, si possa adempiere, cioè che non arriviamo a quei limiti dell'umano che si riflettono con il conflitto con se stessi, dicevo, ma poi si riflettono nel conflitto di coppia, basta, questa moglie non è come l'avevo voluta, questo marito non ne parliamo, salviamo solo la faccia. E magari continuiamo, lo facciamo per i figli, lo facciamo per chi che sia, lo facciamo per l'apparenza delle persone. No, no, no! L'ostacolo, la difficoltà, Il problema con cui ci confrontiamo serve per capire che umanamente non ce la possiamo fare. La diversità, dicevo l'altra volta, del nostro partner, tante volte misura il nostro bisogno di crescere per vederlo con gli occhi di Dio, per costruire con Lui. E così anche la diversità delle comunità, la diversità delle confessioni cristiane dovrebbero servire per dovere, per forza, appoggiarsi a Cristo per vivere l'unità, mentre ognuno si trincera dietro le proprie dottrine e dice: quelli che hanno questa dottrina non vanno, questi che hanno quella non vanno. Risultato, come diceva il fratello, una chiesa che brilla per disunità, che brilla per mancanza di coesione, che in qualche modo si organizza, ognuno fa per sé. E quindi quando c'è un territorio neutrale, in qualche modo il territorio neutrale non serve. Perché? Perché non si vuole in fondo essere in pace con gli altri credenti. Quindi si mantiene un rapporto formale. Magari fosse neutrale, già di critica, di giudizio, ma formale, come avviene poi con noi stessi e bleffiamo con noi stessi, come avviene nella coppia e recitiamo moglie, marito, così. Ma no, Dio ha una soluzione più profonda e vorrebbe trasferirla in ognuno di noi. Perché? Perché vero è che non c'è condanna, vero è che siamo liberi di sbagliare, vero è che Dio ha strutturato il suo rapporto con noi non sulla paura ma sull'amore. Non sulla paura di sbagliare, ma sulla fiducia nel suo amore. Sono tutte cose vere, ma tutto questo ha una finalità, cioè di farci adempiere quelle che sono le sue direttive, di farci realizzare i suoi progetti di pace, di riconciliazione, di famiglia che può riunirsi nel Signore. Io sto vedendo un po' di famiglie in crisi estrema, alcune le seguo anche a distanza, che realmente, ritrovando questa dimensione in cui la diversità non è un conflitto, non è tu fai schifo, no, fai schifo tu, poi bisogna vedere chi fa schifo, poi magari parlano con me e dice: ci devi dire chi dei due fa schifo? Dico: tutte e due. No, la difficoltà è l'esame. Tante volte facciamo degli esami incredibili per raggiungere delle abilitazioni, dei master, delle cose che ci fanno diventare più avanti e ci permettono di accedere realmente a dei posti più specifici per la nostra formazione professionale, e magari ci sforziamo incredibilmente per superarli e poi finalmente, quando li abbiamo superati, alleluia, gloria a Dio, ho finito il conservatorio, gloria a Dio, ho finito quel master, gloria a Dio. Ma perché non pensate che gli esami della vita cristiana sono così? Sono gli stessi, sono esami che possiamo superare per essere abilitati ai livelli successivi, per essere abilitati non solo a vivere un'armonia con noi stessi, un'armonia di coppia, un'armonia di comunità, ma per trasmettere questo messaggio al mondo che ha bisogno di un messaggio di unità in Cristo, non ha bisogno di convinzioni teologiche diverse, non ha bisogno di sapere che ormai due coppie su tre falliscono, ha bisogno di sapere che in Cristo è avvenuto qualcosa di incredibile affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la spinta umana, ma secondo lo Spirito. Questa è la verità. Se non impariamo a camminare secondo lo Spirito, vi garantisco che i comandamenti di Dio non si adempiranno. Forse vivremo sempre la libertà di non essere condannati da Dio, ma intanto perderemo il nostro matrimonio, ma intanto veramente ci faremo male, ma intanto saremo stravolti dalle amarezze, dai risentimenti, dai conflitti, ci verranno malattie psicosomatiche varie, ci verranno un sacco di cose solamente perché non crediamo di avere la possibilità di cambiare. Non crediamo, e magari ci chiudiamo nell'autocommiserazione: sono fatto così, non ci posso fare niente. Come non ci puoi fare niente? Ti dice Dio questa mattina. Vero mi dici che non ci puoi fare niente? Ah, ma tu non conosci come è antipatica mia moglie e mio marito. Ah, tu non conosci quelli di quella comunità. Tu non sai cosa pensano. Tu... E Dio ti dice, tu non sai veramente che fine avresti fatto senza il mio amore. Tu non sai la mia misericordia. Tu non conosci la mia compassione. Ci alziamo in piedi. È serio quello che Dio ci dice. Non riguarda necessariamente il nostro destino eterno. Anche se poi magari qualcuno dovrà andare a pulire i gabinetti nel giudizio retributivo di Dio, magari non li vuole pulire ora nella realtà, poi li pulirà nell'eternità. È serio. Dio ha fatto in modo di mettere le leggi nel nostro cuore, di non continuare a darci una legge esterna che non ha nessuna efficacia, perché la nostra carne è incapace di mettere in pratica la legge. La mia, la tua, la sua, la nostra. Non c'è nessuno che può essere approvato da Dio sulla base della legge. Questa è una verità molto chiara. Chi non lo crede poi lo sperimenta nel tempo della serie. Non me l'aspettavo di essere così cattivo, Non te l'aspettavi. Sei molto peggio di quello che ti sei costruito. Ma quando finalmente arrivi alla verità di te stesso o di te stessa, quando arrivi veramente, faccio schifo, mi colpevolizzo, mi autocondanno, mi autopunisco, me la faccio pagare o te la faccio pagare, a quel punto è importante che scopri la non condanna di Dio, la grazia di Dio. Ma a quel punto, dopo aver scoperto la grazia di Dio e finalmente essere libero dalla condanna, è importante che scopri che il progetto continua, non libero dalla condanna per fare quello che vuoi, non libertà, occasione per la carne, dirà l'Apostolo Paolo, non libertà come un manto che copre la malizia, no, ma libertà per amare, libertà per superare, libertà per vincere, per andare oltre gli esami che in questo momento sono nella tua vita. Dio ti sta dicendo, puoi farcela, non a fare finta di superarli, a superarli. Signore, ma io non ce la faccio, mi viene troppo dura, non sopporto. Ma Dio ti dice, io ho messo dentro di te delle risorse che scoperte ti permetteranno di andare oltre, fino a poter dare la vita per gli altri, fino a poter veramente sentire persino questa dimensione che Paolo espresse, io preferirei essere maledetto pur di vedere gli altri. Certo, non poteva avvenire, lui non poteva prendersi i peccati degli altri, ma era arrivato vicino allo Spirito di Cristo. Per cui altro che augurare il male, altro che mandare all'inferno, come facciamo, devi andare all'inferno. Ah, l'amore è così forte che se fosse possibile si caricherebbe delle conseguenze del male che altri stanno facendo per vederli liberi. Vogliamo pregare un momento prima di prendere la cena del Signore e vogliamo veramente comprendere che tutto quello che Dio ha fatto per liberarci dalla condanna ci ha sicuramente sanato nelle nostre paure, nelle nostre ansie da performance, nelle nostre paure di non essere apprezzati, accettati, le nostre paure di giudizio, di accusa, ci ha sanato in quel senso, ma non fermarti a quella guarigione, ti ha sanato perché tu vai oltre, perché tu vada oltre, adempiendo i desideri del cuore di Dio, che poi tra l'altro sono diventati i desideri della tua vera vita, non della tua carne, quelli sono desideri opposti, della tua umanità ancora non rinnovata, ma del tuo spirito ci sono questi desideri. Desidera di abbracciare questi desideri. Preghiamo insieme. Signore, ti vogliamo ringraziare questa mattina perché ci permetti di guardare la tua parola, ci permetti veramente di comprendere quella grandezza del tuo sacrificio, ci permetti di comprendere che quella che poteva essere una delle più tremende verità che ci avrebbe inchiodato e ci avrebbe tenuto sempre sotto scacco, cioè il senso di colpa, il senso di condanna e poi la punizione, il dover pagare noi o fare pagare agli altri. Tu ci hai liberato da questo, Signore, e non c'è più alcuna condanna per noi che siamo in Te, perché lo spirito della legge della vita in Cristo ci ha liberato dallo spirito del peccato, della morte. Ma tutto questo, Signore, ancora è perché realmente possiamo adempiere, possiamo realizzare, possiamo non fermarci, non rassegnarci a una vita di fallimento nei nostri rapporti, nelle nostre relazioni di coppia, fraterne, ma perché possiamo veramente credere e realizzare il tuo progetto di santità in tutte le aree della nostra vita, Signore. Grazie perché è possibile se ci crediamo, non se ci sforziamo, non se ci diamo la testa contro il muro, non con la legge del volli fortissimamente volli, ma semplicemente per fede possiamo entrare nei frutti dello Spirito. Possiamo rinnovare la nostra mente, possiamo vivere questa metamorfosi attraverso un ravvedimento, vedere la vita tua prendere posto nei nostri sentimenti, nelle nostre emozioni e affrontare diversamente delle cose che ci condurrebbero al conflitto, alla separazione, all'isolamento, all'amarezza, al dolore. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen e amen.